settimana, lo spazio dei Concordi alla radio, spazio organizzato in collaborazione con l'Accademia dei Concordi di Rovigo, che ringraziamo per l'impegno che ci mette appunto per aiutarci in tutta questa organizzazione, in questi spazi veramente preziosi. Ma soprattutto ringraziamo l'ospite di oggi, Michele Casalini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, sono Michele Casalini, buongiorno.
Allora, io la presento rapidamente, poi mi dica se sbaglio qualcosa. Innanzitutto lei è un avvocato di Rovigo e oggi però non è qui in veste, diciamo, di avvocato, ma è qui in veste di appassionato e anche grande conoscitore di tutto quello che è il grande tema della cultura ebraica e di Israele e anche di quelli che sono poi i temi più religiosi che si legano appunto a questa questione, tant'è che lei da 2 anni segue un master in dialogo ecumenico, prima a Rimini presso l'istituto Marvelli e poi presso l'istituto di studi ecumenici San Bernardino di Venezia, dove ha scelto tra l'altro il tema dei rapporti religiosi tra cattolici ed ebrei, che è il grande tema di questa mattina, e poi chiaramente è socio dell'Accademia dei Concordi di Rovigo. Insomma, una passione, quella di questo dialogo, che oggi diventa più che mai d'attualità, sia insomma per i fatti che magari sentiamo al telegiornale, insomma anche la crisi che sta nascendo e che vede insomma coinvolto Israele e lo Stato palestinese, ma anche al di là di queste, diciamo, ultima ora dal punto di vista della cronaca. È comunque un grande tema che ci ha accompagnato per molti, molti, molti secoli qui in Europa. E insomma, io inizierei quindi proprio dal punto di vista, ecco, storico e partirei quindi da questo, quello che è stato il difficile legame che ha sempre visto la popolazione ebraica e invece la cultura, perché di questo parliamo, della cultura cristiana, insomma... Non è mai stato un rapporto molto semplice, giusto?
Ringrazio, giustissimo, ringrazio innanzitutto per le sue parole, volevo solo rettificare una grave imprecisione, io non sono assolutamente un grande esperto, sono un piccolissimo granello di sabbia, ma non è falsa modestia, è proprio realtà, e quindi mi scuso, perché se vi sarà qualche specialista che seguirà questa chiacchierata odierna, può essere che ci siano da parte mia delle imprecisioni dovute ancora ad una fragilità di conoscenza, quindi questo lo faccio proprio come premessa necessaria. Comunque la passione, questa è senz'altro vero, senza nessuna metodologia, ma una passione da sempre, come le dicevo, può essere anche che questo deriva, lo dico come battuta, che la mia casa di abitazione della mia famiglia da sempre in via Verdi e dove ho anche lo studio confina proprio con il cimitero, col vecchio cimitero, con l'antico, perché vecchio è un termine non usiamo, vecchio, antico cimitero ebraico di Rovigo.
Certo.
Che invito tutti quanti, è possibile vederlo da via delle mura ed è veramente estremamente interessante, tra l'altro frutto anche di un restauro di alcuni anni fa, e quindi è un luogo straordinario, e può essere che questa abbia un po' influito anche in questa passione.
Certo.
Allora ringrazio ancora della presentazione. Un'altra brevissima rettifica riguardo al titolo, questa è venuta in mente così direi questa mattina, ma penso che valga la pena dirlo. Al di là naturalmente del giusto del dialogo interreligioso tra ebrei e cattolici, spiegherò poi perché sto parlando di cattolicesimo, ma probabilmente il tema di questa mattina sarebbe più esatto definirlo come una brevissima storia dei rapporti tra ebrei e cristiani, e quindi dell'approdo del dialogo teologico odierno invece tra cattolici ed ebrei. Penso che per quanto dirò successivamente questa impostazione risulti chiara. Due elementi direi mi sembrano essenziali da stabilire all'interno, ripeto, di questa chiacchierata. Perché questo tema? Questo tema ritengo che possa essere veramente interessante a 360 gradi, perché parla delle nostre radici, delle nostre radici ovviamente come credenti, se per coloro che lo sono, ma radici a livello culturale. Noi non possiamo a livello religioso soprattutto prescindere dall'ebraismo e quindi dal Vecchio Testamento. Si parlava, San Paolo parlava addirittura di innesto di un piccolo ramo su un albero, ed era da parte di della visione di San Paolo, ovviamente, come apostolo, di un qualche cosa di nuovo che si innestava in un albero. Questo è estremamente importante, questa conoscenza delle radici, e direi che per 19 secoli è stato fatto di tutto. Vedremo anche brevemente, ovviamente, superficialmente, quelli che sono stati i motivi. Si è cercato di, come potrei dire, spazzare via, annientare questo legame, ma questo legame è essenziale, e da un punto di vista teologico, col Concilio Vaticano II, è stato fortunatamente, doverosamente vorrei dire, ma vedremo anche la reazione a che cosa, e posso anticiparlo, alla Shoah evidentemente.
Certo.
Gli è stato questa riappropriazione e conferma della radice. Della radice, tra l'altro, rispetto ad un da un punto di vista numerico, credo che sia interessante anche questi numeri. Tutti voi sapete che il cristianesimo è la maggiore religione del mondo, seguita nel mondo, circa 1,8 miliardi di persone, seguita dai musulmani, rispetto ai 15 milioni di ebrei. Questi sono i numeri, all'incirca un rapporto di un accento sproporzionato per difetto nei confronti degli ebrei. E il secondo punto essenziale, oltre che le radici, io batterò molto su questo tema delle radici, è Israele. Israele come nazione, come popolo, come territorio, e in questi giorni alla ribalta, purtroppo, mi viene da dire, per questo conflitto ormai inevitabile e continuo con Palestina. Ricordo che quando ero ragazzo e seguivo questo concetto, questo conflitto, mi sembrava inevitabile che prima di diventare vecchio, oggi invece lo sono, in un modo o nell'altro inevitabilmente si sarebbe composto, perché è evidente che la soluzione dei due paesi non può non essere che quella. E invece siamo ancora in questa situazione, qualcosa che dovrà essere raggiunto, ma che a tutt'oggi non è ancora stato raggiunto.
Certo.
Con ragioni, tra virgolette, se posso usare questo termine, comprensibili per una parte o per quell'altra. Comunque il filo rouge, il filo rosso di questa conversazione mattutina, lo vorrei dire sempre preliminarmente, sarà questa, proprio perché non siano parole così un po' al vento, ma almeno mi do questo compito, ecco, di seguire un filologico. Partiremo da una frase, secondo me, molto incisiva, molto penetrante, molto profonda, di Jules Isaac. Jules Isaac è uno storico francese, amico di Einstein, il quale ha visto la sua famiglia, la moglie e la figlia perire ad Auschwitz, e come ha detto Jules Isaac, per la sola colpa di chiamarsi Isaac. Infatti ad Auschwitz si veniva massacrati, annientati, gasati esclusivamente per un nome. Questa era la colpa: essere ebrei, essere di discendenza ebraica, non vi era altro, questa era la colpa. E attraverso questa opera formidabile di Jules Isaac, questa determinazione, fu possibile riannodare il dialogo ed arrivare quindi al documento che fra poco vedremo, del Concilio Vaticano II, del Nostra Aetate numero 4. Partirei da questa frase, appunto, di Jules Isaac, per dopo un breve excursus storico di quello che è stato il rapporto, inizialmente in un certo modo, fra comunità, se così la posso descrivere, ebraica e comunità cristiana allora nascente. Costantino, tutti quanti sappiamo dell'editto di Costantino, certo. E quindi la storia della dispersione degli ebrei in Europa, la rivoluzione francese e infine la Shoah, che diventa il punto di non ritorno. Sulla Shoah, se mi permettete, vorrei leggervi fra poco alcuni brani, secondo me estremamente significativi, e se posso definirla così, la reazione alla Shoah, attraverso, per parte cattolica, questo lo sottolineo, come posso dire, la nuova partenza, la ripartenza, la coscienza di aver toccato un fondo e una ripartenza che era necessaria. Quindi documenti per parte cattolica estremamente importanti, per un termine orrendo, lo riconosco, per riabilitare l'ebraismo alla luce della teologia cattolica.
Mm.
E quindi un riconoscimento di errori, vedremo la figura di Papa Wojtyla in proposito, e da ultimo un successivo documento della CRE, che sarà mia cura brevemente illustrare. Dall'altro verso, come so che storicamente non è esatto, perché la fondazione dello Stato di Israele non dipende dalla Shoah, tutti noi conosciamo la storia del sionismo dell'inizio del Novecento, ma comunque è evidente che pure quello che è successo nei campi di sterminio ha portato perlomeno alla velocizzazione nel 48 della Costituzione dello Stato di Israele.
Certo.
Questi un po' sono i grandi temi.
Certo.
Partirei con queste parole, se mi permettete, le citerei proprio testualmente di Jules Isaac, ripeto ancora, questo storico francese, il quale dice: in tutta la cristianità sottolineo, quindi cattolici, ortodossi, protestanti, da 18 secoli, 1800 anni, si insegna correntemente che il popolo ebraico, pienamente responsabile della crocifissione, ha commesso l'inesplicabile crimine del deicidio, uccisore di Cristo, ovviamente, gli ebrei. Non v'è accusa più micidiale, effettivamente non v'è accusa che abbia fatto scorrere più sangue innocente. Queste parole, che sono parole moderne, parole di non molti anni fa, ovviamente ci pone una domanda: perché sia successo tutto questo? E allora, forse con un momento di presunzione da parte mia, sicuramente della superficialità, cercherò di tratteggiare la storia per 18 secoli dei rapporti fra cristiani e giudei. Questo direi che è estremamente importante. Un'altra, mi scuso, ulteriore premessa, ma la riaffermazione che Gesù è un ebreo. Gesù ha narrato, ha parlato ai discepoli e alla gente del Vecchio Testamento, inevitabilmente. Gli apostoli erano ebrei e si muovevano all'interno della logica e della religione ebraica.
Certo.
Naturalmente con i discepoli, e quindi è cominciata questa, ripeto, differenziazione a livello di fede, riaffermata, se mi consentite questo termine, militarmente, attraverso poi l'apostolo San Paolo. E questa definizione di apostolato di San Paolo è molto interessante, perché in verità San Paolo non ha mai conosciuto Gesù, non è tecnicamente un apostolo, cioè coloro tra i quali sono stati vicini, hanno toccato, hanno sentito la parola di Gesù. È apostolo per conversione, lui continuava a dire: io non ho visto Gesù, ma l'ho visto trasfigurato. Poi è tutto il problema della trasfigurazione. E quindi l'apostolato di San Paolo, importantissimo da un punto di vista, se vogliamo, storico, perché il messaggio del Cristo è stato portato ai gentili, cioè ai non ebrei. Nella prima storia, nei primi anni della storia della Chiesa, si tratta proprio di queste conversioni, se vogliamo così definirle, ma in ambito ebraico, ma soprattutto in ambito dei gentili. E quindi, dopo la distruzione di Gerusalemme del 70 d.C., due movimenti riuscirono ad attrarre a sé i giudei provenienti da altri gruppi, cioè i due gruppi che si formano nel 70, i farisei, fondati sulla Torah di Mosè, e i discepoli di Gesù, fondati sulla grazia del Signore Gesù.
Okay.
I secondi, i discepoli di Gesù, si aprirono ai gentili, e qui fu un fatto estremamente importante. Quindi, come noi vediamo, sempre ripeto in via di assoluta semplicismo e superficialità, se volete, ma questa storia si apre di queste genti, cioè ebrei e cristiani. Qual è stato il punto, secondo me, estremamente, a me ha molto colpito questa riflessione? Tutti noi conosciamo, e ci arriveremo fra un attimo, nel momento dello sdoganamento, diciamo, della religione cristiana da regione di perseguitati a religione dell'impero, e quindi con tutte le conseguenze religione imperiale che ciò voleva dire nel 313 con l'editto di Costantino. Ma un altro fatto estremamente importante vi è in data antecedente al terzo secolo, già dal primo secondo secolo d.C., cioè l'abbraccio da parte dei cristiani la riformulazione del messaggio cristiano attraverso la filosofia greca, cosa che ci appartiene molto. E cosa vuol dire, ecco, mi chiedo, questo abbraccio alla filosofia greca o alla cultura ellenistica? Fatto che viene individuato di un'importanza storica equipollente quasi all'editto di Costantino, perché in definitiva i cristiani si appropriarono di quelli che erano proprio i metodi discorsivi della filosofia greca, qual è il metodo allegorico. Voi sapete tutti che cos'è un'allegoria, ad esempio, non so, il campo di spighe di grano ondeggia ed è quindi un allargamento di una prospettiva, perché certo, nel campo di grano si introduce un concetto proprio, ecco, del liquido del mare.
Magari io mi avvicinerei un po' anche a quella che è, se vogliamo, la storia un pochino più recente, più che altro perché non vorrei poi dover troncare la narrazione a metà, visti anche insomma gli spazi che abbiamo a nostra disposizione.
Certo. Questo senz'altro ha fatto benissimo anche a darmi, perché si rischia di ripeto, dopo di soffermarsi nei particolari. Dicevo brevissimamente, ecco, a livello proprio di sdoganamento della storia della Chiesa, la teologia introduce il concetto della sostituzione, dove la Chiesa sostituisce Israele. Questo è il punto fondamentale, in quanto uccisori di Cristo, come ho detto, uniti con la dispersione e maledetti. La dispersione è il concetto di territorio che vedremo quindi collegato ad Israele. I rapporti tra i cristiani ed ebrei fino al XIX secolo, credo che tutti quanti noi li conosciamo, furono espulsi dall'Inghilterra, dalla Francia, dalla Spagna, dal Portogallo, dal Regno di Napoli, dello Stato Pontificio. E in definitiva invece il sdoganamento, come posso dire, il riconoscimento degli ebrei fu effettuato attraverso la rivoluzione, con la Costituzione.
Pronto, mi sa che abbiamo perso la linea?
Sento benissimo.
Ah, ok, adesso anche noi, c'è stato un momento di silenzio.
Ah, ecco, allora con la Repubblica Francese ci fu il riconoscimento degli ebrei.
Okay.
A questo punto vi è l'accadimento terribile della Shoah. Leggerei le parole di Hans Jonas, il filosofo, il quale considera la Shoah un evento cosmico storico che crea un prima e un dopo, rimettendo in questione il concetto di Dio tradizionalmente inteso. E queste parole sono parole molto forti. Quale Dio infatti ha potuto permettere ciò che accade ad Auschwitz? Come dicevo precedentemente, dopo Auschwitz si pone un problema teologico enorme, vi è, come ho detto, la riconsiderazione quasi della parola e della definizione di Dio, e l'approdo è, che uso sempre parole di un altro filosofo, di Martin Buber, che Dio ha quindi bisogno dell'uomo a causa della sua debolezza di Dio, liberamente scelta. Dio vuole entrare nel mondo che è suo, ma vuole farlo attraverso l'uomo. È chiaro quindi che la Shoah ha originato un nuovo modo di pensare Dio ed è la base di un nuovo incontro tra cristiani ed ebrei. E questo è lo snodo sia a livello politico con la creazione dello Stato di Israele, e direi a livello teologico da parte cattolica, col Concilio Vaticano II, con la pronuncia di nuovi documenti che sono il Nostra Aetate numero 4 e soprattutto quel documento di cui parlavo precedentemente del 2015, della CREI, la CREI, la Commissione per i Rapporti Religiosi con l'Ebraismo, in cui viene riconsiderato. Voi vedete che dal 2015, già al 1965, data del Concilio Vaticano II, vi sono stati questi 50 anni, e sono stati 50 anni di elaborazione teologica proprio sul dialogo interreligioso. Da un punto di vista storico ricordiamo i viaggi di Giovanni Paolo II a Gerusalemme, del famoso, come posso dire, viaggio per modo di dire, perché trattavasi sempre a Roma, visita della sinagoga di Roma da parte di Giovanni Paolo, Papa Wojtyla, Giovanni Paolo II. E questo, ripeto, ha permesso una nuova occasione, una nuova lettura.
Sì.
I punti fondamentali mi pare che valga la pena di dire due parole di questo documento anche per entrare proprio nella logica di queste parole. È innanzitutto interessante segnalare, ripeto ancora, per parte cattolica. Mm-hmm. Perché? Perché per parte protestante vi è stata analogamente un riconoscimento, una richiesta di perdono da parte della comunità protestante nei confronti degli ebrei. Per parte ortodossa ad oggi invece no. Per parte cattolica, come dicevo precedentemente, sì, è in un modo estremamente forte. Io credo che sia ormai una non ritorno, cioè questa è la strada segnata e questa è la strada che verrà percorsa. Mm-hmm. Un dato di fatto politico, se vogliamo, interessante però è che lo Stato Pontificio, cioè da un punto di vista proprio di Stato, ha riconosciuto Israele il 30 dicembre del 1985, quindi 35 anni fa, non molto. Certo. E comunque i punti salienti di questo documento del 2015 è proprio, viene segnalata, questo mi sembra molto interessante, la asimmetria del dialogo. Io ho parlato di dialogo interreligioso, ma per parte cattolica viene riconosciuto l'asimmetria del dialogo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che i cristiani hanno bisogno delle radici, vedete che i temi poi ritornano, ebraiche per definire se stessi, cioè i cristiani hanno bisogno delle radici ebraiche per definire se stessi, mentre gli ebrei, viene detto da parte cattolica, non hanno bisogno dei cristiani per la loro autocomprensione. Questo è già un'affermazione, come credo che tutti voi comprendiate, molto forte, molto definitiva.
Certo.
La disamina delle sacre scritture poi vengono considerate da entrambi come parola di Dio. E in definitiva è differente che cosa? La valutazione della figura del Cristo. Per gli ebrei Cristo è un appartenente al loro popolo, così anche per i cristiani Cristo Gesù era un ebreo, un maestro ebraico, dicono gli ebrei, che ha sentito di essere chiamato in modo particolare ad annunciare il regno di Dio. Quindi questa, diciamo, stigmatizzazione, se vogliamo, questa comprensione per parte cattolica della figura di Gesù, che è evidente che è la grande differenza di fede, di credo. Ma questo documento non stigmatizza le differenze, ma valorizza i punti di contatto, e questo da un punto di vista metodologico è estremamente importante.
Certo. Che poi è anche insomma il gran cambiamento che arriva alla fine di una storia secolare segnata da fin troppo sangue, come si diceva all'inizio.
Assolutamente sì, ma è proprio i motivi per capire questo sangue in funzione di che cosa è stato versato. Forse ancora una volta molto poco da un punto di vista perlomeno teologico, se vogliamo, perché poi questo sarebbe interessantissimo, speriamo magari di risentirci ancora, anche il rapporto con i musulmani ha un'altra, ripeto, storia all'interno delle religioni del libro, in definitiva altra storia, molto, non molto simile, adesso questo è improprio, ma perlomeno con dei caratteri unificanti,
certo, con dei punti
importanti.
Di contatto.
Io vorrei ancora continuare in questo documento perché, ripeto, la simmetria del dialogo, il discorso della figura di Gesù è ancora la parola, la rivelazione di Dio attraverso la parola, che per gli ebrei è individuabile nella Torah. La Torah, ripeto, è il Pentateuco, quindi fa parte dell'Antico Testamento, mentre per i cristiani si è incarnato in Gesù Cristo, quindi Torah e Cristo sono parola di Dio, e questo ancora una volta è unificante. Ma è molto interessante, secondo me, proprio quella descrizione, un termine non esatto, quella convergenza, se così la possiamo chiamare, sulla figura di Gesù, che è la divergenza sostanziale tra gli uni e gli altri. E poi il grande tema, ecco, questo è potrei proprio dire che è rivoluzionario, perché, come ho parlato, detto precedentemente, il tema della diaspora, della dispersione, della perdita della terra, che per il popolo di Israele, e qui capiamo anche Israele come Stato, è essenziale, è un dogma, anche se nell'ebraismo i dogmi non esistono, ma è un approdo ineluttabile, il territorio. Dopodiché i confini del territorio è un altro problema, lasciamo stare, perché sennò non abbiamo il tempo, ma prendiamo proprio il tema del territorio, mm-hmm. è assolutamente essenziale. E viene detta nell'ambito di questo documento che, ripeto, gli ebrei, ecco, come si sono salvati, perché il problema del deicidio era la sanzione del deicidio, era la perdita della salvezza da un punto di vista teologico, la bolla con i quali sono stati colpiti e condannati per 18 secoli era proprio questa della mm-hmm. salvezza. E come viene recuperato questo tema della salvezza da un punto di vista teologico? Io lo trovo estremamente interessante. Posto che te lo leggo due righe, posto che teologicamente fuori discussione che gli ebrei abbiano parte alla salvezza di Dio, approdo del tutto nuovo da un punto di vista teologico, tale possibilità, è detto, rimane un mistero divino insondabile. Quello che sono i grandi problemi nell'illuminabile poi viene risolto o irrisolto attraverso proprio la categoria del mistero. Però quello che è estremamente importante affermare è che da un punto di vista teologico ora gli ebrei, ripeto, sto parlando da un punto di vista religioso mm-hmm. ovviamente, sono anch'essi vengono salvati. Certo. E forse in chiusura, se abbiamo ancora, lei mi dirà, un minuto. E
ne abbiamo due, quindi
bene, cerco proprio
due di numero. Sì.
Brevissimamente, dal punto di vista di questo documento, come ho detto, che è per parte cattolica, vi sono state però le critiche anche nella commissione, erano presenti delle autorità rabbiniche ebraiche, e l'osservazione maggiore, l'osservazione critica maggiore portata dal capo delegazione, se così lo possiamo chiamare, il rabbino Rosen, era proprio la mancanza chiaramente della definizione territoriale, cioè del territorio di Israele. Vedete che la parte politica e la parte religiosa continuano ad innervarsi, ad essere correlate le une le altre. Mm-hmm. Forse proprio in chiusura, allora potrebbe sorgere una domanda, a mio modo di vedere, interessante. Bene, questo è il punto di vista dei cristiani, dei cattolici e gli ebrei. Gli ebrei come vedono i cristiani? Direi che il punto fondamentale per comprendere anche la visione, che è una visione teologica odierna da un punto di vista religioso, perché evidentemente precedentemente nella storia era il popolo dei perseguitati,
sì.
è la riaffermazione di questa asimmetria. Questo è molto importante, perché sia per parte cristiana cattolica, se vogliamo, sia per parte ebraica, viene riconosciuto che non sono su uno stesso piano. I cristiani hanno bisogno degli ebrei come radici, gli ebrei possono sopravvivere nella loro credo senza, ripeto, il cristianesimo, perché è un fatto successivo, è il Messia, è il Nuovo Testamento.
Certo.
Questo è estremamente importante.
Certo.
E vorrei dire, per andare proprio in chiusura,
sì.
leggere le parole di Pinchas Lapide, un ebreo, console in Italia dello Stato di Israele, un uomo illuminato. Io vi consiglio la lettura di questo scrittore, anche Pinchas Lapide, il quale è sempre sulla figura di Gesù, e chiuderei con queste parole, dove scrive l'autore in questo libro, Predicava nelle loro sinagoghe del 2001, dove scrive: non si limitava a vedere in Gesù un ebreo che era vicino ai farisei, farisei è una delle parte, ripeto, della sì. popolazione allora ebraica, un grande maestro,
sì.
un galileo e un geniale narratore di parabole, ma riconosceva in lui, l'autore, cioè Pinchas Lapide, un di più, che per le vie imprescrutabili di Dio è divenuto il salvatore della del mondo dei gentili. E questa è la sintesi in definitiva, la risoluzione, se vogliamo, anche della figura storica di Gesù, proprio come salvatore dei gentili, perché in fondo, in definitiva, gli ebrei come vedono? Vedono in Gesù questa figura che ha portato la parola del Vecchio Testamento, quindi la parola dell'Antico Testamento,
sì.
non del Vecchio, l'ha portato nel mondo attraverso i greci, attraverso i gentili, e quindi è stato questo grande merito per certo. parte cristiana di portare la Sacra Scrittura, ripeto, il Vecchio Testamento, quindi nel mondo.
Ok, perfetto, quindi insomma...
Se non ci sono domande, purtroppo ci sarebbe moltissimo da dire, ma...
Sì, esatto, è che purtroppo il tempo a nostra disposizione è ormai terminato, però diciamo che abbiamo avuto modo di ripercorrere, seppur di fretta, perché stiamo parlando di una storia lunga secoli e di argomenti molto delicati, però ringraziamo Michele Casalini per averci accompagnato insomma a lungo questo rapporto difficile religioso, ma che poi ha avuto chiaramente risvolti anche politici e ahimè anche umani molto 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 brutti, tra tutti la Shoah, ma insomma purtroppo non solo, non è stato l'unico momento in cui la popolazione ebraica è stata oggetto di più che torture, perché sono state vere e proprie persecuzioni che hanno versato un sacco di sangue. Però una pagina della nostra storia. Ringraziamo Michele Casalini appunto per averci guidato all'interno di questo argomento ancora oggi molto vivo e molto sentito. Quindi grazie mille.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Buona giornata a tutti e a tutte.